After Hockey
con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio.
Di cinesi a mani vuote. Buonasera da Omar Meshal, Roberto Rossinelli a curare la regia tecnica di un'edizione nella quale approfondiremo la doppia sconfitta in trasferta delle ticinesi. L'Ambripiot ha perso 3-1 a Davos, di Pestoni il momentaneo 1-1, Juvo ne ha parato un rigore a Corvi, ma lo stesso Corvi ha poi realizzato la rete decisiva prima del gol a porta vuota di Stranski. Il Lugano ha invece tenuto due tempi con Zanetti per il provvisorio 1-1 e con Wolf nel periodo centrale il 2-2. Poi nel terzo periodo lo Zurigo ha dilagato in chiusura la rete prima stagionale di Müller. Sulle altre piste, la Juve ha perso in casa 4-1 contro il Lagnau, il Berna si è inchinato 3-2 nel derby contro il Bien, il Ginevra ha strapazzato 6-1 lo Zugo, campioni svizzeri che hanno vinto solo due partite nelle ultime 8, mentre il Friburgo è andato ad imporsi con tanto di shutout 2-0 a Rapperswil. Allora, nuova classifica: Ginevra sempre primo 34 punti, arriva il Bien con 31, Friburgo e Davos 27, Rapperswil 26, lo Zurigo raggiunge a quota 24 punti l'Ambripiot, Zurigo che ha però 4 partite in meno. Allora le ventinesi scivolano fuori dalla zona playoff: Berna 23, Zugo 20, Lagnau 19, il Lugano è undicesimo con 15 come il Losanna, poi Ajoie 14, Kloten 13. Un'occhiata anche in Swiss League, dove Ticino Rockets hanno perso 3-2 all'overtime in casa del Turgovia. Un primo giro di opinioni con insomma i nostri radiocronisti che ci hanno raccontato queste due sfide. Omar Gargantini, rispetto agli ultimi rovesci, Lugano che ha tenuto meglio, possiamo dire così. Buonasera Omar.
Buonasera, buonasera di nuovo dalla Swiss Life Arena, che si sta pian piano svuotando. Lugano che ha retto meglio, diciamo che l'affermazione va quantomeno spiegata. Vero, perché comunque stasera c'è poco da recriminare e da rimproverare alla formazione di Gianinazzi, che si è battuta per quelle che sono le sue attuali possibilità. Il problema è che lo Zurigo è stato semplicemente più forte, nettamente più forte. Allora, con un po' di fortuna, di casualità, di disponibilità al sacrificio, si è rimasti in partita fino al settimo del terzo tempo, poi ci si è dovuti arrendere. Però ripeto, se a Porrantruy, se a Lagnau, se col Kloten in casa, insomma, il Lugano ci aveva messo molto del suo con un atteggiamento arrendevole. Stasera ci ha provato, ma appunto al momento questo Lugano non è competitivo per giocarsela con squadroni come l'attuale Zurigo.
Lorenzo Boscolo, anche un primo commento da parte tua. L'Ambrì è rientrato nei ranghi, lo si diceva, era logico che non si poteva tenere un inizio di stagione come quello fatto segnare appunto dalla formazione di Luca Cereda, però adesso cominciano a essere 5 sconfitte nelle ultime 6. Buonasera Lorenzo.
Buonasera. Beh, intanto fatemi spendere due parole sulla Davos, che è una squadra comunque, è la squadra a mio giudizio comunque del momento tra le squadre in positivo. Ha un portiere, Sandro Esiman, che sembra uno straniero, ha preso di tutto, soprattutto nel periodo centrale, quando l'Ambrì ha operato il forcing nel tentativo intanto di agganciare Davos e di superarlo. Bravissimo Esiman, è un Davos che gioca con una linea di titolari assente per infortunio, due di questi sono stranieri, ha giocato con una quarta linea composta da giocatori prelevati dal farm team Ticino Rockets, 21enni, il 21enne Canova, il 21enne Russo, il 20enne Ammerer, che hanno comunque giocato. È una squadra davvero solida che nel terzo tempo esce quasi sempre ultimamente. L'Ambripiot ha giocato bene il secondo tempo, soprattutto ci ha creduto anche nel terzo, ma è stata punita dalla Davos. Sta iniziando a preoccupare parecchio il power play, gira il disco ma non entra da oltre 45 minuti. Voi che siete specialisti più di me di statistiche, datemi il quadro definitivo della statistica del power play. Però anche questa sera c'è stato un momento, l'inizio del periodo numero 3, di doppia superiorità numerica, oltre un minuto in 5 contro 3, il disco non è entrato.
Torniamo a Zurigo. Omar Gargantini, più che special teams, stasera un paio di ingenuità costate delle penalità. Penso a Türkauf, che è andato a sgambettare un avversario concedendo un 5 contro 3 che lo Zurigo ha prontamente sfruttato per l'1-0, e poi è Koskinen sulla rete che è valsa il 4-2, che in sostanza ha chiuso il match con Andrighetto.
Sì, vero, vero. Türkauf è nel momento nettamente peggiore dal punto di vista del rendimento da quando è arrivato alla Cornera Arena, perché da 9 partite non trova più la via del gol, e questo fatto probabilmente lo sta un pochino destabilizzando. Ma al di là della produzione vera e propria, è un giocatore molto meno presente, molto meno dominante, lo si vede davvero molto poco. La sua è una linea che proprio non va, quella completata da Fazzini e da Morini. Penalità in Genua, anche perché eravamo, se ricordo bene, in zona neutra. Con lo sgambetto Lugano era riuscito a buttare fuori il disco, c'era penalizzato già Marco Müller, e in 3 contro 5 contro questo power play dello Zurigo è quasi impossibile reggere. Poi è Koskinen, che ancora una volta comunque è stato uno dei migliori, un baluardo spesso insuperabile, è portiere che, se viene stuzzicato, ha la tendenza a reagire, a non riuscire a controllarsi, e su un contatto con Texier non fischia dagli arbitri, aveva lì a distanza ravvicinata, se ricordo bene, Lehtonen, e gli ha dato un colpettino col bastone proprio davanti all'arbitro, che non ha potuto fare a meno di penalizzarlo. E come dicevi bene, è arrivato il 4-2, quello che ha dato il là al definitivo allungo dello Zurigo. Però sono comunque situazioni che rientrano nell'ambito di una partita che lo Zurigo ha praticamente dominato a partire da metà del primo tempo. Insomma, sono dell'idea, anche se non ci sarà mai la controprova, che se non fossero arrivate lì, le reti dello Zurigo in qualche modo sarebbero comunque arrivate.
Oh, ma restiamo sui singoli, perché arriva un messaggio di Cesare. Caschi è il nuovo Kosun?
Oh, a parte che il ruolo è completamente diverso, quindi secondo me il paragone, al di là della battuta che posso anche capire per certi versi, che insomma è figlia della frustrazione del tifoso bianconero, no, direi che il paragone non ci sta. Certamente da Caschi, anche da Caschi, il Lugano non sta avendo il rendimento che ci si aspetta da un giocatore di questo calibro, ma non è l'unico che non rende. Ripeto, la linea di Türkauf è stata invisibile, e ormai sia lui che le sue ali, Fazzini e Morini, vanno a vuoto ormai da diverse partite. Questa sera ha fatto pochissimo anche la linea di Müller, completata da Connolly e da Bennett. L'unica che sta vivendo un buon momento è la prima, quella di Arcobello, di Granlund e del sempre più convincente Zanetti. È chiaro che con una sola linea all'altezza non puoi sperare di uscire indenne dalla casa dello Zurigo. Certo, Caschi a questo punto è un caso, possiamo dirlo, perché dopo 15 partite il suo rendimento a livello di impulsi offensivi è stato fino a questo momento limitatissimo, per non dire nullo. Piuttosto direi che da questo punto di vista, anziché Kosun, se proprio vogliamo fare un accostamento con uno straniero dell'Ambrì del recente passato, possiamo dire che sembra un po' Ietanen, insomma, timidissimo.
079 620 88 09, stanno letteralmente piovendo messaggi sul telefono di redazione, non riusciremo a gestirli tutti, però cominciamo ad andare in casa leventinese con un primo messaggio che dice: Ambrì, non mollare mai, ma torna a sistemare il power play e segna un po' di più. Mentre Renato ci scrive: Ambrì, peccato, prima entrava tutto, adesso niente, forza Ambrì sempre e comunque. Lorenzo, ti coinvolgo però su un aspetto, ne avevamo parlato prima del confronto Pestoni con Shore e Zverger, come hai visto questa linea?
Ma è stata forse la linea migliore a mio giudizio. Qualche errore all'inizio di Shore, che ha dovuto calibrare il bastone, ha sbagliato un passaggio, uno, però è stato un passaggio sbagliato importante che ha dato l'accesso al Davos alla prima rete con Amarca Wieser. Dopo quell'errore però Shore è stato molto più determinante, è stato bravo sicuramente Pestoni, forse la migliore in pista tra gli attaccanti, e sta migliorando anche Dominik Zverger, che è stato comunque l'autore dell'assist fornito sull'unica rete realizzata dai leventinesi. Dunque questa linea a me personalmente questa sera contro il Davos è piaciuta parecchio, segnali evidenti di miglioramento da parte soprattutto di Shore, ma anche pian piano, lo ribadisco, di Zverger.
Lorenzo, restiamo con te perché Fabio chiede se la caduta finale di Haim è dovuto a un fallo dell'avversario? Non so se riesci a inquadrare la situazione.
Ti dico la verità, no, mi sfugge, tanto non per giustificarmi, ma la posizione qui nella splendida pista di Davos è parecchio lontana dal ghiaccio, quel particolare episodio mi è sfuggito, perdonatemi.
E si sta spiegando ai microfoni Bürgler in casa Leventinese e Guerra in casa Lugano, che ci aiuteranno insomma a districarsi in questa serata con due sconfitte. Torniamo in casa bianconera, ti faccio due nomi, Omar Gargantin li hai già citati, però Zanetti da un lato, Fazzini dall'altro, è abbastanza impressionante quello che sta succedendo in casa bianconera.
Bah, Zanetti gioca con la leggerezza del ragazzo che insomma è arrivato in prima squadra perché Giannazzi lo conosce, perché finalmente a Lugano si è deciso di dare fiducia ad un giovane, l'ho già detto più volte ma è giusto sottolinearlo, dopo tanti anni in cui ci si è un po' riempiti la bocca ma in definitiva non si dava mai spazio a nessuno, e quindi fa il suo. Adesso poi Granlundé e Arcobello magari proprio grazie a lui sono cresciuti e quindi ci sta tutto, fa il suo, ha segnato lui il gol dell'1-1, si è fatto trovare prontissimo lì nello slot, insomma è ormai un titolarissimo di questo Lugano. E Fazzini invece è in clamorosa difficoltà sul 2-2 in uno degli estemporanei momenti in cui Lugano ha messo fuori il naso dal proprio terzo difensivo, ha avuto un'occasione enorme e ha sparato in diagonale a un metro alla sinistra della porta di Rubez da una mattonella da cui nei suoi momenti migliori insomma prendeva l'incrocio dei pali e faceva gol. Ha bisogno di segnare per sbloccarsi, perché è inutile fare cavalcare la retorica, questo tipo di giocatori che vivono di gol quando stanno a lungo senza segnare poi si deprimono e poi pagano anche a livello di rendimento generale. È un momento molto delicato, non è il primo, magari non sarà nemmeno l'ultimo, ma sono convinto, visto il potenziale del giocatore, che presto insomma anche Fazzini si sbloccherà. Se non dovesse essere il caso, sarebbe un ulteriore problema per un Lugano che ormai deve mettersi bene in testa che quest'anno probabilmente è una squadra da medio-bassa classifica. Questo almeno dice la realtà. Il Lugano è l'unica squadra che per il momento ha perso 10 partite, 10 su 15 sono davvero tante, manca ancora tre quarti di campionato, ma se Vicky Mantegazza questa sera presente, anche lei desiderosa probabilmente di scoprire le bellezze della Swiss Life Arena, cercava una serata di gloria per ritrovare un po' di entusiasmo, beh, penso che sarà tornata a casa piena di pensieri e di tristezza, perché davvero al momento il Lugano non è in grado di reggere lo scontro con le migliori della nostra Lega.
Lorenzo Boscolo, lapidario, 30 secondi perché bussa alla nostra porta Dario Bürgler, il rientro di Shore e leggo di 9 conclusioni da parte di Klapik rimesso assieme al Fido Spacek. Come li hai visti?
Allora, Shore, l'ho detto, è in crescita e ha fatto bene a piazzarlo e a ripiazzarlo, altrimenti poteva mancare un po' di fiducia nei confronti della società, diciamo così. Ha giocato bene, secondo me, Nick Shore al fianco di Pestoni e Zwerger. Klapik ha tirato tanto, ma non ha trovato il bersaglio, ha avuto anche una buona opportunità tu per tu con l'ottimo Eichlimann, non è riuscito a realizzare il gol. Ci ricordiamo tutti quel gol straordinario realizzato da Klapik, da posizione impossibile, ha trovato la Pertugio. Questa sera il Klapik ce l'ha avuto, il Davos si chiama Mark Wieser, che ha realizzato un gol un po' simile a quello di Klapik, però Klapik, diciamo così, tra virgolette, non pervenuto questa sera.
E allora diamo il bentornato nel salotto di After Hockey Dario Bürgler, che andiamo a sentire al microfono di Giampaolo Giannoni.
Errori succedono, no? Siamo in 5 sul ghiaccio per aiutarci se succedono. Penso che abbiamo creato offensivo, no? Abbiamo avuto le nostre occasioni, non voglio dire che eravamo meglio, abbiamo avuto le occasioni migliori, però al 5 contro 3 ovviamente fa male, no? Così subito dopo la partita se perdi un minuto prima della fine. Però cosa vuoi fare? Alla fine è sempre facile guardare indietro, no? Dobbiamo lavorare, dobbiamo crederci, penso che possiamo e dobbiamo anche stare positivi, perché le occasioni c'erano, no? Anche stasera ho avuto un'occasione lì, per me, può anche essere dentro, abbiamo anche avuto altre occasioni che possono entrare. Magari una cosa che possiamo migliorare è che nell'energia del gruppo possiamo un po' migliorare per farci questa fortuna, per prendersi questa fortuna.
Poi bisogna ritrovare anche un po' il power play. Virtanen diceva forse dobbiamo renderlo un po' più semplice, può essere questa la chiave?
Secondo me è sempre, sai, da fuori sempre facile, anche se io guardo, no? L'abbiamo fatto ieri, abbiamo guardato un po' i nostri ultimi shift e alla fine abbiamo detto che c'è. Puoi sempre dire più facile, no? Più facile, però è sicuramente una cosa che possiamo migliorare, cercare più il tiro magari all'altra parte. Secondo me nell'ultimo mancava anche a buttarlo dentro, no? Se penso ad io oggi o contro Zurigo, porta a botta, queste occasioni devono essere dentro per avere un buon power play alla fine.
È piuttosto chiaro. Insomma, Dario Bürgler, un'ultima battuta. Lorenzo Boscolo, sul tuo taccuino è rimasto qualcosa da approfondire?
Bella domanda. Beh, a me è piaciuto molto Team Head ancora una volta, bravo Virtanen sicuramente per cogliere qualche lato positivo, e poi comunque mi ha impressionato, va detto, perché comunque questo Davos questa sera, come d'altronde si era visto un Davos brillante a Ginevra, ha battuto la capolista, anche questa sera ha fatto il suo. È una squadra capace di compattarsi bene nei momenti dove l'altra squadra pressa, va in forcing, cerca il gol, ha un portiere in forma in questo momento, ed è una squadra che viene sempre fuori nel terzo tempo. L'Ambrì deve ritrovare la power play, deve ritrovare i gol che trovava facilmente tra virgolette nella prima parte di regular season, ma appunto la nota dolente ancora una volta è questo power play che non funziona più.
Grazie Lorenzo Boscolo, che congediamo. Buon rientro Lorenzo.
Buona serata a tutti quanti.
Omar Gargantini, è arrivata la voce di Guerra, facciamo così, andiamo a sentire anche Samuel Guerra che viene a farci visita in questa serata e poi lo analizziamo assieme. Samuel Guerra al microfono di Davide Vidoroni.
Specialmente nel secondo tempo loro ci hanno messo una grande pressione, però siamo rimasti disciplinati e abbiamo concesso poco, e sì, peccato che appunto nel terzo tempo andiamo a perdere una partita che era lì sul 2-2.
Gli episodi spesso sono decisivi anche per far svoltare le sorti di un incontro. Nel primo periodo quel 5 contro 3 concesso, anche nel terzo tempo il power play, alla fine lì sono risultati decisivi.
Sì, sicuramente, però appunto specialmente nel primo tempo, dopo quella scena o appunto quel 5 contro 3, abbiamo reagito bene, abbiamo continuato appunto dopo. Anche nel secondo tempo abbiamo lavorato duramente, siamo rimasti disciplinati, e però questa attitudine, appunto questa disciplina, purtroppo non l'abbiamo tenuta a 60 minuti. E come diciamo spesso nelle ultime settimane, è un processo, bisogna imparare da questo errore che abbiamo fatto questa sera qui a Zurigo, e da venerdì si va avanti.
Sul fronte offensivo, nelle prossime partite ovviamente servirà creare maggiormente, perché questa sera soltanto una linea in attacco è riuscita a creare occasioni.
Sì, chiaramente non è mai facile qui arrivare nello slot e crearsi occasioni di gol, loro si chiudono bene davanti alla loro porta. Però appunto, come dicevo, adesso tiriamo il fiato e da giovedì si ricomincia a lavorare duramente.
Che cosa c'è di positivo da portare di queste ultime giornate, del lavoro che state svolgendo con il nuovo allenatore in queste prime settimane?
Ma direi assolutamente l'attitudine che mettiamo in allenamento, l'attitudine che mettiamo nelle partite, appunto, che nelle ultime partite è un qualcosa che dobbiamo portare avanti, è un qualcosa che ci va bene, è un qualcosa che ci ha portato anche qualche risultato.
E queste le parole di Samuel Guerra. Omar Gargantini, se vuoi commentarle, magari anche un appunto per quel che vale, Lugano è l'unica squadra che è riuscita a segnare 3 reti allo Zurigo, è chiaro che è solo una cifra fine a se stessa.
Sì, l'ultimo gol di Marco Müller, tra l'altro assolutamente ininfluente, a partita già archiviata. Ha ragione Guerra su una cosa, cioè che l'attitudine mi sembra obiettivamente cambiata, ci mette più impegno il Lugano, ma diciamo anche che quasi sempre succede quando c'è un cambio di allenatore. Adesso Gianinazzi, se non sbaglio, ha giocato 7 partite contro le 8 di Max Orley, e a livello di media punti siamo lì con nuovo corso addirittura un pochino peggiore. E allora bisogna semplicemente riconoscere che questo Lugano ha tali problemi, tali limiti, che ne fanno una squadra obiettivamente non da playoff a questo momento. Siamo a fine ottobre, ma questa è la cruda, quanto crudele ma innegabile realtà. Fa bene Gianinazzi quando dice non dobbiamo guardare troppo la classifica, perché sarebbe probabilmente illusorio e velleitario pensare di poter competere per il sesto posto. Magari poi col passare delle partite, dei mesi, diremo altre cose, ma oggi purtroppo il Lugano è una squadra che merita la posizione di classifica in cui si ritrova. È brutto da dire, ma è così.
Una chiusura, ampliando un po' lo sguardo al resto del campionato, Omar Gargantini, il Bienne ha vinte 7 di fila, mentre lo Zugo solo 2 delle ultime 8. Ha fatto peggio in questo periodo dello Zugo, ad esempio un Losanna, ecco, però sono due trend, possiamo dire, sorprendenti?
Beh, lo Zugo sicuramente, nessuno si aspettava uno Zugo lì nel ventre molle della classifica, che ha già perso 8 partite su 15, dunque più del 50%, è un calo probabilmente fisiologico dopo aver vinto due campionati, però magari c'è qualche malessere che dall'esterno noi non conosciamo. Certo, fa specie uno Zugo con 20 punti in classifica che ha già subito 52 gol. Ecco, questo è forse il dato più inquietante in casa Zugo. Il Bienne sta facendo bene, non bene, sta facendo benissimo perché è a 3 punti dal Ginevra con una partita in meno, ma in questo momento credo che la vera rivelazione sia il Lucknow, che da quando si è separato da Grenier, che metteva zizzagna nello spogliatoio, così si dice, insomma ha preso un ritmo che al momento l'ha portato addirittura in zona pre-playoff. Ecco, attenzione ai Tigrotti, che in questo momento sono uno degli avversari peggiori da incontrare. Non so quanto durerà, ma il Lucknow ha davvero svoltato, mettendo ulteriore pressione sul tandem Lugano-Losanna, che a quota 15 ha sempre meno margini di errore se vuole rientrare in corsa, anche solo appunto per un piazzamento nei pre-playoff.
Assolutamente, ringraziamo Omar Gargantini, buon lavoro anche a te.
Grazie, buonanotte.
Si chiude qui questa edizione di After Hockey, un grazie a chi ci ha scritto, non siamo riusciti appunto a coinvolgere tutti i messaggi, ma apprezziamo insomma il fatto che ci veniate spesso e volentieri a trovare nel salotto di After Hockey, che chiude anche questa sera i battenti. Da Omar Mesciale è davvero tutto, grazie soprattutto a Roberto Rossinelli, che ha curato la regia tecnica di questa trasmissione. Buonanotte.
Con Raiffeisen e la sua app Rio, la soluzione di investimento digitale. Raiffeisen.ch/mio-rio